andando proprio scoperta in scoperta di quello che il Signore va dicendoci attraverso la vicenda. Allora noi siamo arrivati qui, vi dico anche che con stasera chiudiamo, perché stasera terminiamo un attimino il racconto del passaggio del Mar dei Giunchi e anche vediamo 4 tappe del cammino del deserto. Ci fermiamo, non entriamo, diciamo, dentro il dono delle 10 parole. Ecco, questo no, non riusciamo chiaramente. E credo che, insomma, forse è meglio lasciarle un attimino lì e riprenderle con più calma. E invece partiamo da qui, partiamo dal fatto che questo testo, il capitolo 15, è il capitolo che normalmente si prega come salmo nella terza lettura della veglia pasquale, quando si ricorda appunto il racconto della Pasqua, capitolo 14, poi il capitolo 15 è una sorta di cantico, l'abbiamo già annunciato la volta scorsa, è un testo che la liturgia ha conservato perché noi lo preghiamo nella veglia pasquale, ma è anche un testo che mette in scena la violenza di Dio. Quindi è un testo, insomma, particolare, sia il capitolo 14 che il capitolo 15 fa anche con la nostra sensibilità un pochino di impressione. La cosa che vi faccio notare nella traduzione letterale dall'ebraico che Mosè canterà, non ha cantato, ma canterà. Al futuro si può tradurre così questo verbo. Perché? Perché in realtà questo cantico non è solo... Allora, storicamente probabilmente il cantico è di Miriam, e lo vediamo alla fine di questo capitolo, lei dice proprio un ritornello e invita le altre donne a danzare lungo le rive del Mar dei Giunchi. Poi probabilmente la tradizione ha aggiunto un secondo cantico attribuito a Mosè, che però è, come dire, scritto dopo e quindi raccoglie dentro anche che cosa? L'idea che ovunque sulla terra c'è qualche figlio di Israele che celebra la Pasqua, va bene? Lì per lui si realizza la sua liberazione. Quindi è molto bella questa cosa perché è come un inno al futuro, cioè quasi pensando a chi sarebbe venuto dopo, cioè anche noi dopo 3.000 anni che rileggiamo l'evento della Pasqua, anche per noi si realizza questa sorta di liberazione, va bene? Quindi allora canterà Mosè e i figli di Israele questo canto a Dio, canterò a Dio perché innalzarsi si è innalzato, questa è una forma ebraica che si ripete il verbo per rafforzarlo, si è sommamente innalzato, grandemente innalzato. Cavallo e il suo cavaliere gettò nel mare, mio vigore, mia forza e mia lode è Dio ed è stato per me di salvezza, questo è il mio El e l'ho lodato, Elohim di mio padre e l'ho esaltato, Dio è uomo di guerra, Dio è il suo nome. Sai questa espressione che noi in italiano non la leggiamo così, però nella sua traduzione letterale Dio è uomo di guerra, fa un po' impressione, insomma è un cantico molto combattivo. Carri di Faraone e suo esercito lasciò nel mare, e fior di suoi guerrieri furono sommersi nel Mar del Giunco. Ho già detto, non si parla mai del Mar Rosso, Mar del Giunco, Mar del Termine, Mare della Fine, Mare del luogo dove secondo gli egiziani la luce andava a morire, assorbita dalle tenebre, una sorta di Sheol, cioè di luogo di morte, che diventa effettivamente la morte dell'Egitto e la vita di Israele. Ma, insomma, e abissi li coprirono, scesero nelle profondità come una pietra. Sentite anche il racconto come è enfatico, in realtà forse la cosa, come dicevamo la volta scorsa, si è trattato probabilmente di un attraversamento più semplice, più naturale, forse questo evento di queste piccole tribù che riescono da sole a sfuggire alla polizia, al controllo dell'esercito egiziano è passato alla storia come un evento straordinario, come del resto se un gruppo di persone compie un'azione epica sembra che tutto il mondo, insomma, in qualche modo rimanga sbalordito. In realtà forse questo è stato, però è il significato che ha tutto questo. E poi la tua destra, Dio, è magnifica in forza, la tua destra, Dio, romperà un nemico, nella tua molta maestà abbatterai quelli che sorgono contro di te. Senti che è tutto il futuro. Manderai la tua collera, li divorerà come paglia, e con soffio di tue narici si ammassarono acque, stettero ferme come argini le correnti, si rappresero gli abissi nel cuore del mare. Allora, volevo dirvi una cosa riguardo a questi attributi fisici di Dio. L'abbiamo già detto, è un concetto forse un pochino difficile, provo a renderlo e a spiegarlo. La destra, che vuol dire il braccio che sforza, no, la destra, le narici, no, quindi sono attributi umani, spesso vengono considerate concessioni umane per comprendere Dio, cioè noi applichiamo a Dio i nostri parametri, quindi come uno che sta facendo uno sforzo, tira con le braccia e soffia, no, dalle narici, così Dio fa questo sforzo di portare fuori il popolo. Ma in realtà la Bibbia non fa in realtà grandi sconti ai lettori, perché al momento di creare Adamo, capitolo 1 della Genesi, Elohim dichiara di voler ricalcare una sua figura nella creatura che sta per suscitare. Noi leggiamo di solito, facciamo l'uomo, Genesi 1:26, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Ricordate questo versetto, tra l'altro al plurale. Come mai Dio parla al plurale? Allora subito l'interpretazione, no, dei padri, al plurale perché la Trinità. Cioè vorrei dire più no che sì, ecco. Queste sono applicazioni nostre di una teologia che è venuta dopo, che non è sbagliata, ma probabilmente l'autore che scriveva non voleva dire questo. Ma quindi facciamo Adamo, no, l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Il testo ebraico dice facciamo Adamo in una nostra forma, secondo una nostra somiglianza, cioè non c'è l'articolo determinativo ma indeterminativo. Non è scritto facciamo l'uomo, ma facciamo un uomo a nostra immagine, una nostra immagine, una nostra somiglianza. Così come su Genesi 5, che è scritto nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Letteralmente è scritto in una somiglianza di Dio. Una. C'è l'articolo indeterminativo. Cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che nel momento creativo dell'uomo, l'uomo in quel momento assomiglia a una manifestazione di Dio che non è totale, cioè non è che Dio è così, ma in quel momento lì Dio assume quella forma là e noi veniamo creati in quel momento simili a Lui. Ma è una forma che Dio manifesta, quindi noi non è vero che quando parliamo di Dio in forma umana applichiamo a Lui le nostre categorie, non è del tutto vero. È anche vero che Dio ha assunto determinate forme in determinati contesti. Per esempio, quando lotta con Giacobbe, assume la forma dell'uomo e lotta con Giacobbe. In quel momento lì è un uomo, non è un fantasma. Però non è che Dio sia sempre così. Il problema nostro è quello di catturare Dio in quella forma lì e generalizzarlo. Sembrerà una riflessione un po' difficile e un po' strana. Dunque, attribuire forme umane alla divinità non è dunque una concessione alla nostra immaginazione, ma la pura verità di quell'ora, di quella manifestazione di Dio in terra. Non è antropomorfa la destra di Dio e le sue narici. Adamo, nel momento in cui sulla polvere del suolo passa il fiato di Dio, in quel momento lì è il fiato di Dio. È una sottigliezza, però capite come la lingua fa la differenza. Cioè, mettere un articolo determinativo al posto di un articolo indeterminativo cambia, cambia. Per questo vi dico sempre che quando noi andiamo a leggere quei benedetti primi 11 capitoli del libro della Genesi, dovremo rivedere molte cose, anche per tutte le stupidaggini che poi abbiamo detto. Poi ci scandalizziamo perché i bambini vengono a casa e dicono: la maestra ha detto che non è vero che noi veniamo dalla terra, da Dio, eccetera. Per esempio, questa è una delle cose che normalmente si dice, ma per forza, perché abbiamo fatto una lettura da cartone animato, ma da magia, da giochino così. Sì, il racconto si esprime in un certo modo, ma in realtà la lingua ebraica ha delle sfumature che a noi sfuggono, o meglio, che noi abbiamo un po' livellato, non per cattiveria, ma insomma, per semplificare, si è pensato anche di tradurre così. Va bene, lo dico perché, insomma, è un capitolo aperto, la parola di Dio è in continua evoluzione, ma non perché cambia lei, ma perché noi cambiamo, la cultura cambia, gli eventi cambiano, la vita cambia, è sempre una parola nuova. Purtroppo questo tanti cristiani non lo pensano, pensano di venire a rivedere lo stesso film. Cosa sentì io sta roba? È sempre quella. No, la parola di Dio è nuova, solo che, capito, un conto è dire la parola di Dio è nuova e un conto è dirti: guarda, per esempio, che questa parola qui è detta in questo modo. Ecco, questo vuol dire anche la novità, non solo perché risenti le stesse parole, ma perché le approfondisci. Comunque vado avanti velocemente qui. E va bene, qui si loda Dio e poi il discorso si sposta, perché a un certo punto viene detto che tutti i popoli che vedranno passare il popolo di Israele sono già terrorizzati, perché hanno già sentito al telegiornale che questo popolo è stato salvato in una maniera prodigiosa. Quindi capite che questa è una trasposizione al futuro di una cosa che in realtà deve ancora accadere. Si atterriranno, doglie di parto ha afferrato gli abitanti di Filistea, si sono smarriti i capi di Edom, potenti di Moab li afferra un tremito, cioè tutti vanno in crisi cardiaca, pensando a questo popolo che passa di lì. Tra l'altro qui sono nominate anche dei luoghi dove Israele non è passato, per esempio la Filistea, perché fanno il giro per la Giordania, quindi per dire insomma com'è celebrato questo evento. Ecco, la cosa importante è quel versetto lì, che è l'ultimo: finché attraverserà il tuo popolo Dio, finché attraverserà questo popolo che hai acquistato. Allora, qual è il messaggio anche della Pasqua? Che nessuno può essere proprietà dell'uomo, cioè l'uomo è esclusivamente proprietà di Dio. Nessuno può esercitare potere sull'uomo. Ecco da dove nasce il concetto della libertà. Nessuno può esercitare potere sull'uomo, perché l'uomo appartiene a Dio, il quale non è un potente, cioè non è uno che esercita un potere, ma è uno che dà la vita. E questa cosa qua sembra che Dio non la sopporti. Ora la domanda che dovremmo farci è: come mai in tanti secoli anche di storia di Chiesa abbiamo lasciato le persone nella schiavitù? Allora, non c'è solo la schiavitù, voi sapete che la schiavitù del continente americano, eccetera, era anche da tanti cristiani considerata una cosa normale. Era una cosa normale che ci fossero degli schiavi, questo per centinaia di anni, e poi tutte le altre schiavitù. Per esempio anche nella fede, no? Cioè tu puoi schiavizzare uno, oggi si parla di abusi spirituali, no, quando tu usi la fede per tenere le persone così. Un po' questo andazzo c'è soprattutto in questa deriva di movimenti che nascono un po' spontaneamente, no? Se io ti porto in pellegrinaggio in quel santuario lì e per 32 ore di viaggio ti faccio vedere esorcismi, gente che fa esorcismi, preti che scacciano demoni, cioè tu capisci che è un martellamento, è un seminare in persone che tante volte non hanno la capacità poi di sapere in qualche modo inquadrare questi avvenimenti in contesti un pochino più ampi. Diventa una sorta di, cioè la paura governa il mondo, con la paura tu governi il mondo. E noi un po' abbiamo cavalcato questa cosa qua, cioè attento perché vai all'inferno, insomma non è una cosa Ora, il bene dobbiamo farlo perché il bene è bene, non con lo spauracchio del castigo. È vero che era un'educazione impostata così, perché anche da un punto di vista laico si cresceva con questo spauracchio, no? Della punizione. Ma cosa ha prodotto? Ha prodotto poi una società che si è ribellata, adulti che poi non hanno più voluto saperne. A volte ci si chiede, no, perché i ragazzi di oggi frequentano poco la chiesa, bisognerebbe guardare i loro genitori, i loro nonni, e vai a vedere, insomma, non è che sempre sia così tutto liscio, ci sono anche tante cose che hanno segnato. Comunque, insomma, questa cosa che Dio vuole liberi è molto forte dentro il contesto. Quindi, tornando e riassumendo un attimino il discorso della Pasqua, due passaggi: il passaggio di Dio che risparmia, no, le case eccetera degli ebrei, ma il passaggio anche del popolo. Sono due movimenti del popolo che attraversa il mare. Quindi ci sono due cose da tenere presente, e tutto questo perché Dio non sopporta che qualcuno schiavizzi l'uomo. E questo è facile ammetterlo, nell'ambito religioso è un po' più difficile, perché molto spesso noi usiamo ricatti affettivi per tenere gli altri attaccati a noi. Se fai questa scelta mi farai morire. Ecco, no, è un ricatto, per esempio, adesso dico una stupidaggine per dire, insomma, eccetera, ma è difficile annunciare il Vangelo senza pretendere di possedere le persone. Non è così scontato, non è così scontato. Gesù aveva questa grande libertà di lasciare andare anche le persone. Volete andarvene anche voi, insomma, lo dice. Va bene, questo è il cantico della Pasqua. Però, ecco, vi dicevo all'inizio, forse i versetti più antichi sono questi, quelli che fanno riferimento a Miriam, che, notate, viene definita sorella di Aronne, ma non viene nominato Mosè. Quindi anche qui abbiamo un puntino di domanda. Questa, perché non viene nominato Mosè? Non lo sappiamo. Probabilmente questa tradizione che ci riporta questi versetti ha un filone diverso da quello di Mosè. Resta il fatto che lei sarebbe quella che inizia la danza. E dicevamo la volta scorsa, il libro dei nomi che inizia con le donne che salvano la vita, le levatrici e quella che salva Mosè, eccetera, si chiude con le donne che celebrano la gioia del parto, perché abbiamo detto che la Pasqua è un parto. Quindi annunciano questo figlio che finalmente è nato, questo figlio che avrà bisogno di essere svezzato. Allora, se noi teniamo a mente l'immagine del figlio, capiamo che il tempo che adesso vivranno nel deserto è una sorta di crescita, perché lui arrivi ad essere maturo per scegliere la terra. Capite che il libro dell'Esodo è anche una parabola della vita? Quando è che tu sei maturo? Quando scegli liberamente. Quando è che il figlio diventa adulto? Quando non fa più le cose o non è più legato all'affetto dei genitori, ma ha capito l'affetto, il bene che gli hanno voluto, ma adesso inizia lui la sua strada. Israele poteva rimanere legato a Dio perché in fondo Dio gli aveva fatto un regalo enorme, cioè li ha tirati fuori da una situazione che da soli non ci avrebbero mai fatta, no? E Dio invece cosa fa? Poteva accontentarsi di questo e dire: guardate, avete visto cosa ho fatto per voi? Boh, adesso mi seguite. E invece no, Dio dà un tempo perché tu capisca veramente quello che hai nel cuore. Perché io posso venire qua e farti il gioco di prestigio più straordinario, tu rimani incantato, immagato, affascinato, e quindi credi di volermi bene, ma in realtà ti ho solo incantato, e tu nel tempo poi ti accorgi che non è vero che è così, no? E allora Dio non vuole costringere le persone a seguirlo, e quindi dà un tempo perché tu possa guardarti dentro e capire che se scegli di amare Dio, lo scegli perché hai capito che ne vale la pena, non perché ti ho riempito di regali. Non so se mi capite, no? È come il nonno che riempie i regali il nipote. Sì, è una roba meravigliosa, ma poi verrà il momento in cui uno dice: ma al di là dei regali, li voglio bene o no? Anche se non ci fossero i regali. Ecco il tempo del deserto. Per arrivare a prendere una terra che avrà gli stessi problemi della schiavitù, cioè, questo adesso non avremo modo di vederlo quest'anno, ma se ci sarà modo di andare avanti, anche la terra, la tentazione sarà sempre quella di schiavizzare, anche la terra promessa. Fatta questa premessa, che ci fa proprio da ponte, entriamo dentro il tempo del deserto. Allora, guardate, in realtà non è che ci sia una divisione. Il capitolo 15 finisce con il cantico del mare e subito continua con l'inizio del viaggio. Allora, le varie tradizioni dicono che aspetti diversi, cioè questi 40 anni nel deserto, che per noi sono diventati 40 giorni della Quaresima, i 40 giorni di penitenza, come il popolo. Noi immaginiamo sto viaggio del popolo di Israele, un po' chi vide lo sceneggiato di Bolchi sul Mosè, no? Di Bolchi bellissimo, con Richard Burton, chi era, diciamo, Mosè, musiche di Ennio Morricone, una meraviglia, però tutti, io ero bambino, mi ricordo l'impressione di questi cammini nel deserto e avanti, cioè tutti pensiamo che sto cammino nel deserto sia un tempo vuoto, cioè uno non capisce neanche, ma perché Dio gli tiene 40 anni quando in 30 giorni dall'Egitto arrivavi alla striscia di Gaza? E dice, ma perché fanno un giro più largo? Vabbè, grazie al giro più largo, ma vabbè, fai il giro più largo, ma so, 30 giorni, 40 anni, cioè uno anche non capisce, no? E allora, abbiamo tre chiavi di lettura. La prima, se leggete il libro dell'Esodo, il cammino nel deserto, vede un popolo che continuamente si lamenta con Dio e dice a Dio, ogni altro momento, tu, Dio, ci hai fregati. Tu ci hai promesso la libertà, ci hai promesso questo, ci hai tirato fuori da lì e poi guarda dove ci hai messo, nel deserto. Che non è il deserto del Sahara, non ci sono le dune di sabbia con la Parigi Dakar che passa, È un deserto roccioso, insomma brullo diremo noi oggi, Quindi un deserto un po' diverso da quello che immaginiamo. Il libro del Deuteronomio, sapete che questo è uno dei primi cinque libri, Deuteronomos, seconda legge, ma in greco, in ebraico si chiama Nel deserto, perché inizia così. Raccoglie cinque grandi discorsi di Mosè prima di entrare nella terra promessa. Mosè prende il popolo, le tribù, siamo di là del Giordano, quindi in Giordania, sotto il monte Nebo, e fa nella terra di Moab, terra rossastra, e lì fa cinque grandi discorsi, in cui dice al popolo: coraggio, avete camminato, adesso c'è il dono della terra, mi raccomando, vabbè, serie di cose. E ricorda il cammino nel deserto con un aspetto tragico, cioè il deserto luogo di sciacalli e di scorpioni, cioè un luogo nemico dove tu puoi morire. Terzo filone, i profeti. Se voi leggete Geremia, Osea, anche Isaia, Ezechiele, insomma tutti i profeti parlano del deserto come del tempo del fidanzamento. Cioè il tempo in cui la creatura si innamora, vive le esperienze, no, più appassionate, più disinvolte, insomma un tempo bello. Capite che sono tre chiavi, prendete Osea, parlerò al tuo cuore, ti porterò nel deserto. Uno dice, ma nel deserto sono scorpioni, sciacalli, non si mangia. E invece Osea dice, no, guarda, un tempo di intimità. Sono tre chiavi di lettura, come dire che a volte anche i nostri deserti nella vita sono sempre di tre specie. Deserti intendo crisi, o un tempo di mormorazione, per cui dice, ah, qua Dio non c'è più, mi ha fregato, o un tempo di pericolo, cioè mi metto dentro dei pericoli, o un tempo di intimità. Non è sempre detto, sai quando i campi scuola ti dicono, no, fai il deserto, adesso bambini facciamo il deserto. Beh, ricordo sempre sta roba, mamma mia, cosa vuol dire poi? Cioè uno dice sto a silenzio da solo, Ma intanto stare in silenzio, uno, stare da soli, poi di notte magari, ecco, non è che proprio sia, cioè, dipende. Però puoi avere anche quello che dice, guarda, ho voglia di stare un po' con me stesso, ho voglia di stare per conto mio. Quindi, capite, interpretazioni diverse. Allora, resta il fatto che per tutti gli ebrei il tempo del deserto è stato un tempo importante, indispensabile, una vera grazia. Leggendo certi capitoli sembra di sentire parlare uno che parla della sua adolescenza. Quando ero giovane, ah, quante cose, quanto qua, quanto là, ho fatto questo, ho fatto quello, che bello, che bello, che bello, allora sì che pregavo, allora sì che ero così, allora sì che ero entusiasmo, è tutto vero? Ma, no, sono come quelli che rimpiangono i tempi passati. Una volta la gente si voleva tutti bene, le porte gli erano aperte, non che gli erano i ciavi, non che gli erano cose, non che gli era qua, sì, non gli era qua, che prendevi l'influenza intestinale e morivi, perché è così. Cioè, non è che c'è il bello, ma c'è anche l'altra faccia. Io ricordo mia madre, morta a 91 anni, mi ha sempre detto: io non tornerei indietro. Ecco, cioè, dar fare i bisogni fuori, dico una stupidaggine, non avere riscaldamento in casa, non avere l'acqua calda, io non tornerei indietro. Quindi, a volte si idealizza. Però è bello perché i profeti parlano di questo tempo del deserto come un tempo bello di innamoramento. Allora, detto questo, andiamo a vedere questo episodio. Ne vediamo quattro brevemente. Il primo è questo: partì Mosè con Israele dal Mar del Giunco, uscirono verso il deserto di Shur, andarono per 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua e vennero a Mara, che vuol dire amara. E non poterono bere acqua da Marà, perché amare esse sono. Perciò chiamò il suo nome Marà. E mormorarono, ecco qui il verbo fondamentale, il popolo contro Mosè: che cosa berremo? E gridò a Dio, e gli insegnò Dio un legno, e lo gettò alle acque, e si addolcirono le acque. Là pose a lui un precetto e un giudizio, e là lo mise alla prova. E disse: se ascolterai la voce di Dio Elohim e la rettitudine ai suoi occhi farai e presterai orecchio ai suoi comandamenti e conserverai tutti i suoi precetti, tutta la malattia che ho messo in Egitto non metterò su di te, perché io sono Dio, colui che ti sana. Noi conosciamo colui che ti guarisce. Da dove nasce questa frase? Nasce da qui: sono colui che ti guarisce. Bene, cosa succede? 40, 50, 60 chilometri dallo stretto di Suez ci sono questa zona, la chiamano dei laghi amari, cioè pozze d'acqua, ma acqua salmastra, acqua imbevibile. Quindi immaginate questo pozzanghere di acqua. Arrivano in questo luogo e scoprono che l'acqua non si può bere. Per cui cosa nasce? Nasce la ribellione verso Mosè, quindi mormorano. Mormorare vuol dire: tu Dio mi hai fregato, cioè, mi prometti una libertà, adesso siamo qua e finiamo anche per morire di sete. Mi dai addirittura l'acqua, ma è un'acqua marcia che io non posso bere. Allora Dio suggerisce, e in realtà in ebraico c'è un verbo, insegnò. È lo stesso verbo con cui si compone la parola Torah. Torah, che noi traduciamo legge, che si potrebbe tradurre insegnamento. Ecco, Torah non è tanto la legge fissa, ma in ebraico è qualcosa di generativo. Però è come se Dio generasse qualcosa, generasse questa idea di prendere questo legno e buttarlo in mezzo all'acqua e l'acqua si addolcisce, cioè diventa bevibile. Allora, ancora oggi i beduini la utilizzano, si chiama la pianta del crespino del deserto. Non so, se qualcuno ce l'ha a casa, me la porta. Crespino del deserto sarebbe una pianta che ancora oggi i beduini utilizzano come palliativo per rendere bevibili le acque amare. Nel libro del Coelet si fa allusione a un uso simile, in un passo dove si tratta dei medici e dei medicamenti, ma per mostrare che tutto viene dal Signore. La tradizione ha conservato un ricordo semplificato: dove non è possibile avere dell'acqua potabile, se ne esce grazie a Mosè e grazie a Dio. E però poi si dice che è Dio che ha messo alla prova questo popolo e là lo mise alla prova, cioè la prova gliel'ha strutturata Dio. Allora qui viene fuori un problema, viene fuori che probabilmente questa amarezza che Israele incontra nell'acqua in realtà è un'amarezza che ha dentro di lui. A volte, guardate, succede anche nella nostra vita, no? Cioè diventiamo, si dice, sei acido, sei cattivo, sei acido, sei spigoloso, no? Perché l'amarezza che abbiamo dentro di noi traspare anche fuori. E gli altri, avvicinandosi, non trovano acqua dolce, trovano acqua amara. Ricevono amarezza, ricevono durezza, ricevono spigolosità, non so come dirlo, no? Ecco perché Dio dice, sono io che ti guarisco. Ma come dire, guarda Israele, che non è tanto il problema delle pozze d'acqua amare, quell'amaro lì ce l'hai dentro te. Io posso anche darti l'acqua buona, ma se non guarisci l'amaro che è in te, la tua insoddisfazione, la tua rabbia, la tua acidità, troverai la vita sempre amara. Dio vuole guarirci dentro. Ma lo fa lui, perché questo legno che i padri della Chiesa poi hanno visto, perché questo brano veniva usato anche nelle catechesi battesimali, no? Come la croce di Cristo, no? Ecco, la croce di Cristo alleggerisce, sana e salva la vita. Però è bella questa cosa qua, perché qui capisci che l'amarezza non è solo fuori, cioè quello che loro vedono fuori è in realtà quello che hanno dentro, sono loro. Ci sarà un altro episodio, non abbiamo il tempo di vederlo. Ricordate quando a un certo punto arrivano i serpentelli e li mordono e cominciano a morire, gridano a Mosè, Mosè prende il serpente, ne fa un serpente di rame, perché siamo nelle zone della terra di Moab, ricca di miniere di rame, dove Salomone andò a prendere il rame per adornare il tempio, no? E lì fa questo specie di serpentello, lo mette sull'asta, ma quel veleno lì che uccideva la gente è il veleno che il popolo aveva dentro di sé. A volte certi fatti della vita ti fanno capire che non è tanto il problema, non è fuori, è dentro. Io quando do l'unzione con l'olio dei catecumeni dico sempre ai genitori dei bambini piccoli, poverini, che questo olio ci rende forti contro il male fuori di noi, ma soprattutto dentro di noi. Cosa dice Gesù? Le cose cattive non vengono da fuori dentro l'uomo, perché quello che da fuori viene dentro finisce nella fogna. È dal cuore dell'uomo che nascono le cose cattive. Il male ce l'abbiamo qui, è qui che dobbiamo curare, no? È interessante questa cosa, quindi un episodio che in realtà sembra, come dire, mettere in crisi Israele, ma in realtà è un aiuto che Dio, e io, dice, sono colui che ti guarisce. Chi ti cava da sta amarezza, da sto giudizio che hai sulla tua vita, no? Qui mi piace citare sempre il testamento di San Francesco, conoscete penso a memoria: il Signore dette a me, frate Francesco, di cominciare a fare penitenza così. Sapete che questa parola in realtà non è la penitenza che intendiamo noi, sassolini per terra, inginocchiato sopra, ma è la misericordia. Alcuni studiosi dicono andrebbe tradotta così. Cominciò a fare misericordia così. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara, amara, vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e corpo. La dolcezza non è la lebbra, la dolcezza è la sua vita che si addolcisce. Era Francesco che era un irrequieto, con dei sensi di colpa anche forti, con un'abbinzione incredibile, forse aveva ucciso, quando va in guerra contro Perugia probabilmente ha anche ucciso. Non sappiamo, lui non dichiara mai questo peccato pubblicamente, dice solo che un giorno Dio gli dà la grazia di sentirsi perdonato. Non era solo la vita festaiola che faceva, probabilmente c'era anche questa cosa dell'omicidio, alcuni dicono, non era solo le feste, insomma. E quindi è interessante questa cosa che Francesco dice: la vita mi è diventata dolce. non la lebbra, la lebbra rimane lebbra, però sono io che ho uno sguardo diverso sulla mia vita, no? Va bene, questo è molto bello, questo racconto delle acque amare, perché di amarezze ne abbiamo dentro, ma sono quelle soprattutto che poi buttiamo fuori anche agli altri. Questa è una pagina un po' più lunga, vado velocemente. Partirono da Elim, tutta l'assemblea dei figli di Israele, nel quindicesimo giorno, e mormorarono tutta l'assemblea dei figli di Israele contro Mosè e Aronne. Chi darà il nostro morire per mano di Dio in terra d'Egitto? Cioè, magari fossimo morti in Egitto, nel nostro stare seduti vicino alla pentola della carne, nel nostro mangiare pane a sazietà. Tu qua ti immagini delle cene incredibili, quintali di carne, pane, bizzeffe, come la moglie di Fantozzi che metteva via il pane. Cioè, ti immagini questa cosa qua, in realtà non è vero. Non è vero che mangiavano tutta sta roba e che facevano tutta sta festa, però sempre la nostalgia di qualcosa che non c'è. E dice, poiché avete fatto uscire noi verso questo deserto per far morire tutta questa comunità, quindi non c'è da mangiare, ok. E disse Dio a Mosè, ecco, faccio, eccomi, bellissima questa parola, ineni, è la stessa parola di Abramo, eccomi, ineni, sono qui. È bella la cosa che Dio dice, guarda che sono qua, faccio piovere per voi pane dal cielo, e uscirà il popolo a raccogliere razione del giorno nel suo giorno, in modo che lo metterà alla prova se andrà nella mia legge o no, e sarà nel giorno sesto. Allora dice praticamente che ogni giorno troveranno questa razione di pane, se tentano di accumularle di più va a marcire, però il sesto giorno, in cui poi il settimo non si lavora, troveranno più pane, sostanzialmente questo. Però sentite che qui questa narrazione è già una narrazione più tardiva, cioè quando c'era già il tempio, quando c'era già una struttura religiosa. Comunque va bene, resta il discorso del pane. Sera, e saprete che Dio vi ha fatto uscire dall'Egitto, mattino vedrete la gloria di Dio, e noi cosa siamo perché voi mormoriate contro di noi, dice Mosè, versetto 8, e disse Mosè nell'ascoltare la vostra, disse Mosè nel dare Dio a voi la sera carne da mangiare e pane al mattino per saziarvi, nell'ascoltare Dio le vostre mormorazioni che voi mormorate contro di Lui. E noi cosa siamo? Non contro di voi le vostre mormorazioni, ma contro Dio. Cioè Mosè dice, sì, voi vi state lamentando con noi, ma in realtà state maledicendo Dio, state giudicando Dio, qui non si mangia, no? E allora Dio interviene e parla. Ho ascoltato la mormorazione dei figli di Israele, parla a loro e di che mangerete carne al mattino e vi sazierete di pane, e saprete che io sono Dio, il vostro Elim. E fu alla sera e salì la quaglia e coprì l'accampamento. Vedete, quaglia maiuscola, sembra quasi una divinità. Però vedete che la storia della carne, degli uccelli, sparisce. Cioè in questo racconto qua viene citata questa storia degli uccelli al mattino, alla sera, ma poi non viene più ripresa, invece viene ripresa la storia della manna, perché qua arriviamo. E al mattino, ecco, questo vorrei farmi notare. Quindi alla sera e salì la quaglia e coprì l'accampamento, e al mattino ci fu una polluzione di rugiada intorno all'accampamento. Allora guardate che la parola usata è questa, è una parola che fa riferimento all'apparato genitale maschile, eh? E si alzò la polluzione di rugiada ed ecco sulla superficie del deserto una pellicola squamosa, una pellicola come brina sopra la terra, e videro i figli di Israele e dissero ognuno verso il fratello, man hu, cioè che cosa è quello? Perché non sapevano cosa fosse. E disse Mosè, quello è il pane che ha dato Dio a voi come cibo. E allora poi dice, raccoglietene ognuno secondo la sua bocca da cibo, un omer a cranio, numero delle vostre persone. Quindi raccogliete quello che vi serve, niente di più, niente di meno. Allora, il dono della manna. Allora, avete visto sta grande nostalgia del passato, che in realtà non c'era. Dio che si mette in gioco di fronte a questa enorme mormorazione. Tu Dio ci hai portati a morire di fame. Allora, il testo usa una parola che in italiano non c'è, perché non c'è scritto polluzione. Ora la polluzione, siamo tutti adulti, la Shekavah in ebraico ricorre 2 volte qui e 6 volte nel libro del Levitico, che è il libro delle leggi. riguarda lo spargimento notturno e involontario di seme maschile. Qui c'è una polluzione notturna di rugiada. In un'altra parte, se ricordate, parlando di Abramo, per esempio, si parlava della terra dove scorre latte e miele. Ricordate che dissi allora, terra femminile, Eretz, dove c'è letteralmente mestruo di latte e miele, cioè la terra è femmina, ha mestruazioni che dicono la sua fertilità. Il deserto è maschio e dà il seme. Quindi la terra promessa è femmina e è appunto capace di generare, perché ha abbondanza di ciclo mestruale, quindi è predisposta a generare latte e miele, cioè è feconda, è florida, è feconda, è generativa. Il deserto maschile ha questa cosa del seme, va bene? Quindi vedete che in ebraico il paragone è legato proprio molto all'essere umano ed è molto diretto, molto efficace, ok? Quindi c'è questo fenomeno, si forma questa pellicola, in ebraico c'è dak, questa pellicola, che è come un panno sottilissimo. Gli ebrei si chiedono manhu, e la domanda diventa la risposta, perché manhu, manna. Man è un termine aramaico, perché in ebraico si direbbe ma, semplicemente, invece man è aramaico. E allora, qui viene dato qualcosa di nuovo che Israele non conosceva prima. In Egitto non avevano mai avuto questa cosa qua, ed è una novità. Dice qui che potranno prendersi un omer a testa, sono circa 4 litri, a cranio. È scritto proprio crano. Sapete che parola c'è in ebraico? Una parola che conosciamo. Gulgolet. Golgota. Golgota. Il luogo del cranio. Gulgolet. Un omer a cranio. Gulgolet. Che è un'altura, secondo i Vangeli, dove Gesù viene crocifisso. In realtà questo nome cranio non compare da nessun'altra parte, però è un nome che dà Giovanni. E vorrei dirvi anche questo, che questa manna che cos'è? Si tratta di gocciole che cadono dalle foglie di un arbusto che è il tamarisco. Quindi capite che non è un deserto del Sahara, è un deserto secco ma con rocce, alcune piante. Dal tamarisco gocciola questo arbusto perché è attaccato da una piccola robina, come si dice, un piccolo insettino, che fa come provoca queste secrezioni che cadono come gocce per terra e finché non è abbastanza caldo rimane come questo velo che deve essere raccolto prima che si scaldi l'aria perché poi si scioglie. Quindi è una cosa zuccherosa. Ok, la usano anche, c'è ancora oggi, è un gusto dolciastro, però si capisce che chi parla di sta cosa qua la conosce, quindi qualcuno dice che sia proprio un racconto anche concreto, cioè di chi conosce questo fenomeno e te lo descrive in maniera. Ancora oggi i beduini del posto usano questa sostanza, quindi in realtà c'è. Qual è l'evento? L'evento straordinario è che Israele ha questa cosa qua che non conosceva in Egitto, questa cosa l'accompagnerà tutto il viaggio nel deserto, anche nel momento in cui Israele volterà la faccia a Dio. Ecco, la mormorazione di cui si parla qui, cos'è? Consiste nel sognare quello che non c'era neppure in Egitto e nel non accettare la fatica del cammino. Quando tu inizi una vita nuova, cominci a dire, però che meglio che stavo prima, andava meglio prima, non hai più voglia di andare avanti, non hai più voglia di camminare, ma quando inizi una vita nuova hai un cammino davanti e certo che ha delle difficoltà, e allora si mormora, si pensa di non avere il pane, si pensa di non avere la vita. Dopo dico una cosa generale sulla mormorazione, adesso ve le presento così. Questa è la seconda, quindi un dono nuovo che Israele non conosce. Qua sarebbe un parentesone da fare, perché Gesù capitolo 6 di Giovanni si scontra con i giudei, cioè scribi, dottori della legge, eccetera, eccetera. Quando in Giovanni si dice giudei si intende le autorità religiose, non il popolo, e che loro gli dicono: Mosè ci ha dato la manna, ci ha dato il pane dal cielo, tu chi sei per dire che sei tu il pane del cielo? Ricordate, c'è tutto quel discorso là, e Gesù dice: non Mosè vi ha dato il pane, ma il Padre vi dà il pane adesso, perché quel pane lì che voi avete mangiato nel deserto, i vostri padri, non ha risolto nulla, perché sono morti nel deserto, ma il pane che io darò è un pane che dà la vita piena adesso. Quindi Gesù stesso usa tutta l'immagine della manna, il pane disceso dal cielo. Nella liturgia si chiama anche il pane degli angeli. A me non piace perché mi ricorda i bustine del lievito, pai torte. Sto pane degli angeli, non so la gente cosa capisce. Sarebbe il pane degli dèi, il pane dal cielo. Al pane degli angeli, mio cavaria, perché vabbè, comunque non importa, queste sono mie considerazioni. C'è nella preghiera che si fa nella festa del Corpus Domini, c'è il pane degli angeli. Vabbè, e terza prova, quindi abbiamo visto l'acqua amara, abbiamo visto il pane, terza prova, ancora ci ritroviamo l'acqua. Partirono, deserto di Sin, eccetera, e si accamparono a Refidim, e non ha acqua da bere il popolo, e contese il popolo con Mosè, dissero: dateci acqua e berremo. E disse loro Mosè: cosa contenderete con me? E a cosa metterete alla prova Dio? Ed ebbe sete lì il popolo per l'acqua, e mormorò il popolo contro Mosè, e disse: perché questo ci hai fatti salire dall'Egitto per far morire me, i miei figli e il mio possesso di sete? E gridò Mosè a Dio: cosa farò per questo popolo? Ancora poco e mi lapideranno qui. Le cose sono abbastanza gravi, rischia la vita. E disse Dio a Mosè: attraversa davanti al popolo e prendi con te alcuni tra gli anziani di Israele e il tuo bastone con cui colpisti il Nilo, prendi nella tua mano e andrai. Eccomi, io sto davanti a te lì presso la roccia in Coreb, sarebbe l'Oreb, e colpirai nella roccia e usciranno da essa acqua e berrà il popolo. E fece così Mosè davanti agli occhi degli anziani e chiamò il nome del luogo Massà e Merivà, prova e contesa, per il contendere dei figli di Israele e per loro mettere alla prova Dio, perché dissero: c'è Dio in seno a noi o non c'è? Questa è stata la lettura di domenica scorsa. Sentite la traduzione letterale come suona diversa. Noi abbiamo letto: c'è Dio in mezzo a noi? C'è Dio in seno a noi? Senti che, perché l'ebraico non ha concetti astratti. C'è Dio in seno a noi o non c'è? Ce l'abbiamo dentro o non ce l'abbiamo questo Dio? Dov'è? È una domanda bellissima, bellissima, una domanda modernissima. Quando la gente mi dice: Don Carlo, non ho fede, ce l'ho con Dio, mi arrabbio con Dio, dovrei confessarmi. Leggi la Bibbia, è piena di imprecazioni. Se tu fai tua questa parola qua, preghi con la parola di Dio, preghi con la parola che ha usato Gesù Cristo, è già preghiera, anche se stai imprecando, ma stai pregando. Perché la Bibbia è piena di queste espressioni qua. È che noi pensiamo sempre alla Bibbia pio, devoto, in ginocchio, coi bei pensierini. Ma no, la Bibbia è piena di queste cose. Allora, attenti, che novità c'è qui? Solito discorso. Beh, c'è la novità che Mosè rischia la vita, Dio gli dice di fare questa cosa qua, di battere sulla roccia col bastone che aveva diviso le acque. Ora, ci sono due cose belle. Una che mi piace molto è che, ecco come dice Dio, io sto davanti a te lì presso la roccia. Cioè, dove abita Dio? Lì dove c'è una situazione di durezza e di impossibilità di vita. Che è forte sta cosa. Dio sta nella roccia. Cioè, quello che per te è il segno del nulla, perché qui l'acqua non arriverà mai, lui sta lì. Cioè sta dentro una situazione che tu ritieni fissata, chiusa, incambiabile. Ok? La roccia per dire una roba che piantata, fine, non se ne va fuori. Dio abita lì. Cioè, mi fa pensare, no? Quando noi diciamo lì Dio non c'è, c'è una canzone anche di Baglioni, ma è passata poco alla storia. Lì Dio non c'è. Cioè, noi diciamo, noi decidiamo che Dio sta in chiesa, sta in Vaticano, sta col Papa, sta con la suora, sta col prete, sta col frate, ma in altro, no, lì Dio, no, qui solo, no, nella roccia, cioè in una situazione che sembra arida, secca, impenetrabile, Dio è lì. Ora, questo brano qui lo troviamo anche nel libro dei Numeri, il libro dei Numeri è l'altro, il quinto dei primi cinque libri della Bibbia, in cui viene raccontato lo stesso fatto, però con una sfumatura diversa e tragica, perché, se ricorderete un po' di reminiscenza di catechismo, Mosè non si fida, batte una volta e poi ribatte un'altra volta. Questa cosa qui gli costa carissima, perché Dio dice, tu non hai dubitato, non entrerai nella terra. Ora, sembra strano che una cosa così determini l'esclusione di Mosè dalla terra santa, però il racconto dice questo. Ora, in realtà, probabilmente le cose sono andate diverse. Mosè non arriva a entrare nella terra santa perché non ce la fa, muore prima. Tra l'altro, la morte di Mosè è narrata dai rabbini come una specie di sposalizio, cioè Dio posa le labbra, bacia Mosè e c'è questo passaggio con un bacio, una cosa bellissima, meravigliosa, cioè proprio una cosa più bella posa. È veramente l'amico di Dio Mosè, capito? Quindi, però, questa cosa dell'acqua è stata la cosa determinante anche nella vicenda di Mosè. Anche qui questa roccia e questa contestazione che anche noi viviamo. Dio c'è o non c'è? Dov'è Dio nella mia vita, nella mia realtà? Vado con l'ultimo e poi faccio qualche considerazione. L'ultimo, un bel salto, perché siamo molto avanti, capitolo 32, quattro capitoli, sei capitoli prima, Mosè parte, sale il Sinai per ricevere le 10 parole. Sparisce. E vide il popolo che Mosè tarda a scendere dal monte, e si radunò il popolo presso Aronne e dissero a lui: alzati, facci degli Elohim che vadano davanti a noi, perché questo Mosè, l'uomo che ci ha fatti salire dalla terra d'Egitto, noi non abbiamo saputo cosa gli è stato. E disse loro Aronne: strappate i pendenti d'oro che sono alle orecchie delle vostre donne, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portate a me. E si strapparono tutto il popolo i pendenti d'oro nelle loro orecchie e portarono ad Aronne, e prese dalle loro mani e lo formò con lo scalpello e lo fece vitello di fusione. E dissero: questi sono i tuoi Elohim, Israele, che ti fecero salire dalla terra d'Egitto. E Aronne vide e costruì un altare davanti a esso, e chiamò Aronne e disse: festa per Dio domani. E si alzarono presto il giorno dopo e fecero salire olocausti e avvicinarono Shelamin, sarebbero sacrifici di comunione, e sedette il popolo per mangiare, bevvero e si alzarono per fare baldoria. Quindi conosciamo questo episodio, il famoso episodio del vitello grasso, che tutti interpretiamo come a un certo punto il popolo, non vedendo più Mosè, decide di cambiare religione e quindi va ad adorare il dio Bue, che sarebbe una divinità pagana, no, o il dio degli egiziani, no. Intanto la raffigurazione del vitello, non del bue, del vitello, era la rappresentazione di Dio per le tribù di Canaan. Cioè i cananei raffiguravano Elohim in quella maniera là. Il problema non è il cambio di religione. Il problema è che io pretendo di dare una forma a Dio e lo immagino in quella maniera lì. Non è il cambio di religione. È il voler rappresentare Dio, cioè non accettare la storia che Dio sta facendo con questo popolo, che è una storia fatta anche di silenzi e di scomparse e di non evidenze, e invece io voglio raffigurarmi Dio, perché questo succede, vanno da Aronne e gli danno, sono incavolati, alzati, facci degli Elohim, cioè sono imperativi, e si capisce che Aronne è talmente preso per il collo che dà degli ordini allucinanti, perché non dice togliete i pendagli dalle orecchie delle vostre mogli, strappate, letteralmente è scritto strappate, quindi Aaron deve essere esausto di sta rivoluzione, che non riesce nemmeno a gestire, quindi ha anche un impeto di rabbia. Portate qui questo oro, tra l'altro attenzione, che quell'oro viene portato lì per costruire la divinità, la raffigurazione, e lui fa questo vitello fuso, di fusione, lo fa lui, raffigura Elohim come i popoli cananei raffiguravano Dio. Ma perché il popolo vuole vedere Dio. Non è il cambio di religione, è la pretesa di dire io so com'è Dio. E poi, non contento di questo, tanto che vedete che alcuni dicevano questo è il nostro Dio, ma altri anche no, quindi non è che tutti hanno... vabbè. Poi, di sua idea, forse per calmare il popolo, ci fa anche un altare davanti. Nessuno gliel'aveva chiesto, ma lui ci fa anche l'altare. E indice, per il giorno dopo, un festone in nome di Dio. Nessuno gliel'aveva chiesto, ma si capisce che lui è talmente terrorizzato che per prendere tempo si inventa delle robe. Dice, speriamo che torni l'altro, speriamo che Dio intervenga. E qui finisce male. E organizza questa festa. Volevo solo farvi notare che questa parola qua, fare baldoria, è la stessa che troviamo quando Giuseppe finisce in Egitto, no? È venduto dai fratelli, buttato nella cisterna, eh? Finisce in Egitto, finisce a fare il contabile in casa di Potifar, la moglie si innamora di Giuseppe e tenta di circuirlo, di fargli violenza. È lo stesso verbo, qui tradotto far baldoria, ma sembra che alluda a riti orgiastici, sessuali, quindi proprio festone di tutti i tipi. Ecco, tanto per dirvi questa, che però nel testo italiano non compare questa sfumatura, si chiama, ecco, vabbè, adesso non ricordo il nome, forse ce l'avevo da qualche parte, comunque va bene. Allora, arriviamo al punto. L'idolatria sta nella pretesa di poter fissare di propria iniziativa un segno rassicurante della presenza di Dio. Un abuso di potere. Quando noi diciamo io credo in Dio, è sbagliato. Noi dovremmo dire io credo nel Dio di Gesù Cristo. Quello è il nostro Dio. Non dire io credo in Dio, no, perché Dio può essere tutto, tutto. Noi crediamo nel Dio di Gesù Cristo, che in Cristo si è rivelato come amore, tenerezza, il dare la vita, il non giudicare, lo stare dalla parte degli ultimi, dei peccatori, dei malati, andare in casa, cioè questo è il Dio nostro, non il Dio generale, il Dio di Gesù Cristo. Altrimenti altre raffigurazioni sono demoniache, perché? Perché le guerre si sono combattute in nome di Dio e si combattono in nome di Dio. Ma di quale Dio? Io ricordo sempre l'impressione, adesso un po' meno, ma 20-30 anni fa, quando andavate a Gerusalemme a quel famoso muro del pianto, che non si chiama muro del pianto, ma è il muro occidentale, l'unica parte rimasta del Tempio, non è vero, le pietre che costituivano il Tempio sarebbero lì, ecco, questo forse è già meglio, e voi trovavate tutta questa gente che pregava, i militari con i fucili, i laici, cioè, e tu ti dici, ma sto Dio che pregano tutti, lo prega chi uccide, chi fa le guerre, chi fa gli attentati, tutti pregano Dio, tutti riconoscono questo Dio, ma che Dio è? Ci appiccichiamo noi quello che vogliamo a seconda di dove siamo? No, noi crediamo nel Dio di Gesù Cristo, è importante questa cosa qua. Quindi non è cambio di religione, è la pretesa di dire e di definire Dio, cosa che Dio non accetta, non lo puoi definire, o meglio, l'unica maniera con cui Dio si è raccontato, si è spiegato, è Gesù Cristo. Lo dice Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Gesù Cristo ha fatto esegesi del Padre, cioè lui ha interpretato il Padre. Volevo chiudere con questa cosa qua. Il peccato di Israele nel deserto è il peccato della mormorazione, è il peccato che noi non confessiamo mai. La mormorazione non è semplicemente parlare male degli altri, che ti ho visto qui. La mormorazione è giudicare Dio, che vuol dire giudicare te. Io giudico me stesso, giudico la storia e dico questa storia è sbagliata, Dio ha sbagliato con me. perché se veramente mi voleva bene faceva questo, faceva quello, faceva quell'altro, questo doveva andare così, questo doveva andare colà. Quindi la mormorazione è un giudizio su Dio, perché non accetto la storia che sto vivendo e penso che sia una storia maledetta, una storia dove Dio non c'è, dove Dio è distratto, dove Dio si è dimenticato. E quindi giudico lui, dico: tu non mi ami, perché se mi amassi non sarebbe così. Ecco che cos'è la mormorazione, la fatica di stare dentro la propria storia. Ed è il peccato che noi non confessiamo mai, cioè noi confessiamo le conseguenze: mi sono arrabbiato, ho detto le bugie, ho fatto così, ho fatto colà. Ma qual è il motivo generante di tutta sta roba? La non accettazione della nostra storia. Non mi va bene la mia vita, non mi va del tutto bene, io vorrei aver fatto questo, vorrei quell'altro, vorrei realizzare questo, e quindi siccome mi accorgo che sono pieno di gente pesante, che a fianco ho gente che mi cava la vita, che sto in un posto che insomma, allora ti arrabbi, allora giudichi, allora qua, allora là, ma è tutta una conseguenza. Il peccato era, facevano così anche con Gesù, mormoravano perché Gesù andava a mangiare con i peccatori. È dire: tu Dio stai sbagliando, non si fa così, pretendere di giudicare Dio, ma è non accettare la tua situazione, quello che sei, la tua storia, quello che stai vivendo. Il deserto mette in evidenza questo, che nella vita ci sono delle situazioni dove a noi ci sembra di morire, cioè non fisicamente, sembra di non potercela fare, e allora diciamo: ma come? Sono cristiano, mi sono stato battezzato, ho fatto la cosa, sono sempre andato a messa, padre, e guarda cosa che mi è capitato, sono sempre andato a messa. E cosa vuol dire? Che hai pagato una bella percentuale a Dio perché Dio ti faccia star bene? Forse anche no, ma forse vuol dire che la storia che stai vivendo adesso non ti piace. Beh, certo, perché sei anziano, perché sei malato, perché ci sono dei problemi, perché i figli hanno deluso. E cosa fai? Mormori, dici: tu Dio hai sbagliato, stai sbagliando, non è di qua che si va via. E Dio dice: no, guarda, che in questa storia io sono lì con te. È questo che succede, cioè l'acqua amara, il pane che ti dà, cioè Dio provvede alla tua vita anche dentro quelle realtà che sembrano irrisolvibili. Tu dici: ci vuole fede? Sì, ci vuole anche fede, ma non è solo fede, è anche ascoltare questa parola. Guardate che la fede non è una cosa che uno ha, mette in freezer, ogni tanto la tira fuori dal sacchettino, ah, bella conservata. La fede è un cammino, quindi ecco perché noi ascoltiamo la parola, perché abbiamo bisogno ogni giorno che Dio ci ridica questa parola: guarda che la tua vita non è abbandonata, se no c'è un altro che ci suggerisce, perché quell'altro parla sempre, dice: hai visto che schifo di vita che hai? Hai visto cosa ti succede? Hai visto tutte le tue preghiere? Hai visto tutto il bene che hai fatto a tuo figlio? Cosa ti sta dando indietro? Hai visto così? Hai visto colà? E quindi giudichi la tua vita. Israele fa questo, giudica la sua storia. Vabbè, io spero che insomma, di esserci aiutati a capire questo segnale, questo messaggio che viene dal cammino nel deserto, e con questo ci fermiamo qui, nel senso che la settimana prossima stiamo un attimo fermi, io faccio altre cose tra l'altro, quindi non è che sto fermo, però insomma ci fermiamo qui e ci prepariamo a vivere la Pasqua. Poi aprile avrà tanti ponti, tante cose, c'è un pezzo di Pasqua, c'è il tempo pasquale, maggio daremo spazio anche alla preghiera del Rosario, questo per dirvi. Poi arriverà la Pentecoste, che questi mesi ci vedremo in momenti di preghiera, non più come catechesi, ma momenti di preghiera, insomma, che faremo anche prima della Pentecoste. E poi con l'autunno riprenderemo il nostro cammino, adesso penserò come, dove, ma insomma sempre abbiamo bisogno, ecco, di coltivare la nostra fede. Va bene, scusate, siamo andati un po' lunghi, ci alziamo in piedi e chiudiamo. Spero che il messaggio insomma di questi brani della scrittura vi sia arrivato. Personalmente credo che siano tra le cose più belle, perché ci allargano lo sguardo, insomma, ti aiutano anche a rileggere la vita in una maniera diversa, possono farci tanto del bene. Insieme preghiamo. O Dio, che ami gli umili e i poveri e per loro compi i prodigi, chinati ancora dall'alto dei cieli e vedi le infinite oppressioni che imperversano dovunque sulla terra. Per ogni fratello che soffre violenza, sia il tuo intervento fonte di vera liberazione. Amen. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.